come vedete è stato attuato un colpo di Stato, è eliminato le orde apparecchiature . Allora, state un po' zitti. Vorrei mostrarvi che la complessità delle cose e il problema di ciò che ha abrogato eppure no, non è solo una questione che riguarda il nostro ordinamento. Questo che è qui riportato è la traduzione in italiano della Costituzione del 1787 degli Stati Uniti. E perché ve la porto? Perché qui vedrete un caso di abrogazione e di un caso in cui l'interprete addirittura riesce a dichiarare abrogato un pezzo della Costituzione americana. Che pezzo è? È l'articolo 1, secondo sezione, dove si sta disciplinando le elezioni della Camera dei Rappresentanti, e si dice, riuscite a vedere qualcosa? Peggio per voi. Non si riesce a aumentare la definizione. Forse qui. Si dice i rappresentanti e i tributi. Diretti saranno ripartiti tra i diversi stati che facciano parte di questa unione in proporzione alla loro rispettiva consistenza numerica, popolazione, che sarà determinata aggiungendo il totale degli uomini liberi, compresi quelli che vi svolgono un servizio per un limitato periodo di tempo, ed esclusi gli indiani non soggetti a imposte, i 3/5 di tutti gli altri. Qui il traduttore ci scrive, e cioè degli schiavi, disposizione modificata con gli emendamenti 13-15, quelli che sono stati fatti dopo la guerra civile. Beh, questo è il testo mai ufficialmente modificato della Costituzione del 1787. La Costituzione del 1787 parla ancora degli indiani come esseri non perfettamente cittadini e degli schiavi che vengono conteggiati in proporzione di 3/5 per ogni uomo libero, di un uomo libero. Questo unicamente per determinare quanti devono essere i rappresentanti, non per il diritto di voto, per intenderci. Siccome si parla di grandezza demografica di uno Stato, dicono in questo Stato non dovete calcolare come abitanti gli indiani che non pagano le tasse e gli schiavi contano soltanto per 3/5 di uomo libero. Questa disposizione non è stata mai formalmente abrogata. L'emendamento, il 13esimo, 14esimo, 15esimo emendamento, introducono il principio di uguaglianza in maniera esplicita e si ritiene che questa disposizione abbia abrogato il testo originale degli Stati Uniti. Ma voi vedete che questa è una nota del traduttore, non è qualcosa che sia scritto nel testo della Costituzione americana. È l'interprete che ha deciso che questa norma è abrogata. Perché ve la sottolineo questa cosa? Perché dietro l'abrogazione passa una manifestazione di potere dell'interprete e tipicamente dei giudici, i quali possono determinare se una legge sia in vigore o meno, se una disposizione sia in vigore o meno, anche se una disposizione della Costituzione sia in vigore o meno. È un potere notevole, come vedete, e dipende dal fatto che l'interpretazione, la abrogazione può essere fatta con modi diversi. L'articolo 15, sempre delle preleggi, ci dice che le leggi non sono abrogate che da leggi posteriori per dichiarazione espressa del legislatore. Calderoli che brucia le leggi, no? L'ha abrogata espressamente anche la norma che riguarda l'ospizio varato, inaugurato dalla figlia del re, o per incompatibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti. Adesso lasciamo stare il terzo caso, ne parleremo lunedì. E queste sono le vere opposizioni. Una è la dichiarazione espressa del legislatore. Il legislatore dichiara che la legge tal dei tali è espressamente abrogata. L'altro invece è l'interprete che scopre che c'è un'incompatibilità. La Costituzione americana non è stata espressamente abrogata dagli emendamenti, dal 14° emendamento. È l'interprete che, riscontrando l'incompatibilità, l'antinomia tra la riforma della Costituzione e il testo originale della Costituzione, dice il 14° emendamento ha abrogato questo inciso dell'articolo della seconda sezione dell'articolo 1. È l'interprete che nota che c'è un'incompatibilità, che c'è un contrasto tra norme, non tra disposizioni. Disposizioni sono scritte. È il significato normativo delle disposizioni che entra in conflitto. Il casino si produce nella testa dell'interprete, perché le carte sono messe lì, le carte non possono entrare in conflitto. No? Le carte, sono dati, sono cose. Ma da quelle cose l'interprete ne ricava precetti, norme, che sono in conflitto. Le risolve dichiarando una abrogata. E questo è un potere talmente forte dell'interprete che nella cultura anglosassone è circondata da mille precauzioni, perché siccome è basata sul principio della sovranità della legge e non della sovranità della Costituzione, la cultura anglosassone di matrice inglese, la sovranità della legge fa sì che sia difficile digerire che l'interprete dichiari non ricordo più come sia l'espressione, implicitamente abrogata il repeal della legge. Perché questo sembra un potere dell'interprete ingiustificato. Visto che parliamo del potere dell'interprete, vi parlo anche di queste benedette preleggi. Allora, le preleggi sono le disposizioni preliminari del codice civile. Il codice civile è prodotto del tardo fascismo, quindi parliamo primi anni 40, non è stato mai abrogato, è stato più volte modificato. Tutta la parte del diritto di famiglia è stata cambiata. Le disposizioni preliminari delle preleggi non sono state mai abrogate se non per l'articolo 1, che da qualche parte dovrebbe esserci. Nel mio PowerPoint, ma non è qui. Va bene, lo troveremo. E l'articolo 1 che riguarda questo? Sì, eccolo. Vedete? L'articolo 1 dice: indicazione delle fonti, ve l'ho già mostrato, sono fonti del diritto, le leggi, i regolamenti, le norme corporative, gli usi. E la nota ci dice che le norme cooperative sono state abrogate per effetto del regio decreto legge del 43. Caduto il fascismo, si abrogano le corporazioni, e per effetto di questa abrogazione cadono anche le norme corporative, scusate. Per effetto significa che non c'è un'abrogazione espressa, ma un'abrogazione conseguente al fatto che sono state espressamente abrogate le corporazioni e la Camera delle Corporazioni. Le corporazioni erano sindacati fascisti, queste buffie enti pubblici che comprendevano settore per settore i rappresentanti dei datori di lavoro e i rappresentanti dei lavoratori, così non litigavano e tutti vestiti in orbacia, divisa fascista, facevano le norme corporative, che erano le fonti del diritto, inserite dal codice del 42 all'interno della gerarchia delle fonti. Abrogate le corporazioni, si ritiene che siano abrogate anche le norme corporative. Su questo ci sarebbe qualcosa da dire. Queste disposizioni preliminari regolano le fonti e l'interpretazione delle fonti. Vedete che questa parte iniziale del corso sono continuamente richiamate ed è giunto il momento di dire a che cosa servono. E la cosa, e ve lo dico adesso perché parlando dell'abrogazione implicita, dell'abrogazione dichiarata dell'interprete, del potere che l'interprete ha di dire se una legge è in vigore oppure no, è l'occasione giusta per spiegare anche come gli interpreti considerano queste preleggi. Dal giorno in cui sono state emanate, dal giorno stesso in cui sono state emanate, anzi ancora prima dell'emanazione, la comunità dei giuristi ha ritenuto che le preleggi non significassero un fico secco. Potere. Nella relazione al re c'era scritto questo. Si ritiene che le preleggi siano fonti di mera ricognizione vuol dire che non hanno valore normativo innovativo. Se qualcosa è di mera ricognizione vuol dire che non crea quello la norma, ma è semplicemente una scrittura di quelle che sono norme di qualche fonte. La raccolta delle consuetudini degli usi commerciali fatte dalla Camera di Commercio che vi ho mostrato l'altra settimana, quella raccolta è di mera ricognizione, per cui i giuristi hanno ritenuto che queste, che erano considerate da chi le ha fatte il cappello costituzionale del codice civile, sono state da subito riconsiderate delle disposizioni prive di valore innovativo, e se sono prive di valore innovativo vuol dire che sono prive di valore normativo, perché il tipico della norma è innovare l'ordinamento giuridico. Da subito sono state considerate una cosa di scarsa importanza, vengono richiamate perché sono una trascrizione di quelli che sono principi, la gerarchia delle fonti, l'abrogazione, l'interpretazione della legge e così via, principi che sono tradizionali del mestiere dei giuristi. I giuristi hanno rifiutato, più esattamente, che fosse il legislatore a stabilire i loro strumenti di lavoro. Hanno detto il legislatore l'ha fatto benissimo, ma il legislatore non ha fatto altro che rispecchiare quello che noi abbiamo deciso essere gli strumenti di lavoro. È un bel riparto, una bella attribuzione di potere in qualche modo. È la stessa cosa? Sì, che è la stessa cosa, certo. Bene. La prossima settimana vi parlerò dei tipi di abrogazione, vedremo più analiticamente come funzionano. Adesso vorrei introdurvi l'altro criterio, quello gerarchico, e incominciarvi a dire le cose elementari ma fondamentali su che cosa sia il primo gradino della gerarchia, cioè la Costituzione. qui si contrappongono due significati del termine Costituzione. Uno è in senso descrittivo e l'altro in senso prescrittivo. Quando si parla della Costituzione della Repubblica Romana o dell'Impero Romano o della Costituzione della Polis Greca, oppure si parla della Costituzione inglese, parliamo di cose che non sono atti con il nome di Costituzione, non sono atti normativi, ma sono l'insieme delle regole, dei principi, degli usi che danno una forma al sistema giuridico. Per cui, per esempio, l'Inghilterra, anzi il Regno Unito, che non c'ha un atto unico che si chiami Costituzione, ciò nonostante ha una Costituzione, non c'ha un atto, ma c'ha un insieme di regole e di principi che costituiscono lo scheletro del Regno Unito. Anzi, su questo noi abbiamo una cosa abbastanza buffa, perché le costituzioni moderne, scusate, io ho un rapporto con la zanzara, 2-0 per la zanzara, però basta segnare un gol e ho vinto la partita. La cosa buffa è che tutte le costituzioni moderne e lo stesso pensiero costituzionalistico è debitore dell'Inghilterra. Montesquieu ha scritto delle cose fondamentali sulla separazione dei poteri, eccetera, cercando di trascrivere quello che erano i principi della Costituzione inglese. Ma tu sei proprio scema. Vabbè, era voluto. La Costituzione americana è stata scritta nel tentativo di mettere in norme giuridiche quelli che erano una serie di principi della Costituzione inglese, così come essa si era maturata a metà del Settecento. La Costituzione francese e le Costituzioni dell'Ottocento e tutte le Costituzioni dopo hanno avuto come necessario punto di riferimento la Costituzione inglese, cioè sono state Costituzioni scritte che però prendevano ispirazione da una Costituzione non scritta. Adesso è arrivata anche la Mosca. Vabbè. Allora, quando noi parliamo di gerarchia delle fonti e diciamo che la Costituzione è l'atto supremo di questa gerarchia, è il cocuzzo della gerarchia, parliamo ovviamente di una Costituzione in senso prescrittivo, una regola giuridica che ci dice non come di fatto funziona il sistema, ma come il sistema deve funzionare. Non c'è nessuna legge che io sappia, direi proprio di no, in Inghilterra che ci dica che, svolte le elezioni, il segretario del partito che conquista più seggi viene chiamato dalla regina e la regina lo nomina capo del governo. Non c'è nessuna disposizione di questo tipo. Nel nostro ordinamento una disposizione c'è. Loro non hanno una Costituzione scritta, la loro Costituzione è fatta da usi, tradizioni, regole di prassi, convenzioni costituzionali e una serie di leggi. Per esempio, che la Scozia sia unita al Regno Unito deriva da una legge dell'inizio del Settecento, che ha unito le due corone. E così tutta una serie di riforme anche recenti, per esempio l'istituzione della Corte Suprema del Regno Unito, che è una piccola rivoluzione giuridica nel Regno Unito, è una legge, non è una Costituzione. Noi invece abbiamo una Costituzione che ci dice quali sono le regole in base alle quali il sistema funziona. Che il Presidente del Consiglio dei Ministri sia nominato dal Capo dello Stato è una prescrizione della nostra Costituzione. Seconda cosa e seconda slide. Se qualcuno vi deve spiegare da come si sia formata la Costituzione inglese, dovrebbe cominciare a parlarvi della battaglia di Hastings, di Guglielmo Conquistatore e del insediarsi del regno normanno e dei rapporti che i normanni hanno stretto con Angli, Sassoni e così via. Perché? Perché è da lì che sorge una forma di organizzazione del potere politico che progressivamente si è evoluta attraverso i secoli, ha avuto delle tappe fondamentali, la Magna Carta 1215, Giovanni senza terra, che è sempre un personaggio di Robin Hood, tra l'altro, notate, non a caso, e poi, che so io, la Glorious Revolution del 1688 e così via, sono delle tappe di evoluzione di un sistema di governo che non ha avuto sempre le stesse caratteristiche, ma si è formato spontaneamente attraverso processi più o meno dolorosi. Tanto è vero che un grande intellettuale di nome Edmund Burke, inglese naturalmente, commentando la rivoluzione francese e la pretesa dei francesi di scrivere una costituzione, diceva: ma siete ben buffi voi, ma voi pensate davvero che attraverso un decreto si possa dare una forma al potere politico che non abbia già le sue radici nella tradizione? Voi fate finta di copiare il sistema inglese, ma ignorate che il sistema inglese non si è sviluppato con un decreto, una legge, una costituzione atto, ma si è sviluppato attraverso un processo di tradizioni, convenzioni, eccetera. Tutti hanno detto che Burke era un reazionario perché era contro la rivoluzione francese, cosa molto stupida. Il discorso invece è un discorso molto interessante su che cosa sia la Costituzione. Nella nostra cultura di europei continentali, le Costituzioni invece sono tutte scritte e sono tutte debitamente infarcite di sangue. Sangue nel senso di sangue. Nel senso che non c'è una Costituzione che sia nata dalla pace, o meglio, è nata dalla pace ma dopo una guerra. La rivoluzione americana è stata una guerra civile, la rivoluzione francese non se ne parli. E perfino lo Statuto Albertino è stato concesso per una crisi di sistema. La Costituzione nostra nasce dalla guerra, dalla resistenza e dalla guerra civile, la stessa quella tedesca. Le Costituzioni, diciamo, di Spagna, Portogallo e Grecia nascono dalla caduta delle dittature fasciste negli anni 70. Le Costituzioni dei paesi dell'Est nascono dalla caduta dell'impero sovietico, grandi crisi istituzionali seguite da un po' di spargimento di sangue, o tanto spargimento di sangue, no? Pensate all'Ucraina, quello che è stato la dissoluzione della Jugoslavia e così via. Allora noi abbiamo una cultura che non comunica con il mondo inglese, perché per il mondo britannico è ovvio che tutto si sia sviluppato in una confusione tra fatti e norme, no? A un certo punto hanno tagliato la testa a un re, era particolarmente cretino probabilmente, che aveva cercato di stabilire nel Regno Unito un potere, una monarchia assoluta, e siccome la voleva assoluta ha cercato di fare uno strappo rispetto alle tradizioni inglesi. Le tradizioni inglesi, dalla Magna Carta in poi, dicevano che certe cose il re non le può fare se non con il consenso del Parlamento. Questo era il bottino che hanno portato a casa i nobili inglesi contrattando con Giovanni senza terra. Giovanni senza terra era il figlio e il fratello minore di Riccardo Cuor di Leone, che era un gran Cuor di Leone, ma gli piaceva giocare alla guerra e se ne stava in Palestina a infilzare musulmani, crociate. Ha lasciato al potere il fratello non era particolarmente intelligente e soprattutto non c'aveva terra, perché il principio del maggiorescato era che il primogenito prendeva tutto, gli altri facevano i cavalieri di ventura, e invece il primogenito ha voluto andare a combattere e il secondogenito va bene, allora io faccio il re. Ma siccome non aveva un suo potere personale, i nobili hanno detto: tu non ci piaci, se vuoi governare devi raggiungere degli accordi con noi, e gli hanno imposta la Magna Carta, che non è una costituzione, è un contratto di tipo feudale. Dentro la Magna Carta c'erano una serie di vincoli, vincoli che riguardavano la libertà personale, l'habeas corpus, come parleremo più in là, vincoli che riguardavano il potere di mettere imposte, fondamentale, e il potere di mettere imposte doveva avere il consenso. Consenso di chi? Dei rappresentanti dei nobili. E questo poi si è evoluto nel sistema della rappresentanza, nel Parlamento inglese, e quando Carlo I pensò di, perché era il cugino del futuro re Sole, per cui stessa famiglia di bastardi assolutisti e per di più cattolici, cosa che in Inghilterra non è mai piaciuta molto, e quando lui cercò di imporre tasse per fare guerre e pensò di imporle al Parlamento, anzi di arrestare i parlamentari violando un principio di immunità tradizionale, di sciogliere il Parlamento violando un altro principio di autonomia tradizionale, il Parlamento gli fece guerra, lo catturò e gli tagliò la testa. Fine dell'assolutismo in Inghilterra. Suo cugino nel frattempo invece, che ha avuto casini simili, la vinse, riuscì a battere il Parlamento di Parigi e imporre la suo governo assoluto. Ora capite, tutto questo in Inghilterra è stata un'evoluzione continua. Quando gli americani cacciano gli inglesi dalle ex colonie e cominciano a scrivere la loro Costituzione, e cercano di modellare la loro Costituzione fotografando la situazione del governo inglese a metà Settecento. Naturalmente non c'è il re, naturalmente non ci sono i nobili, perché sono negati in radice, tutta una base democratica, tra virgolette, rappresentative, ma i principi di governo sono gli stessi. Tanto è vero che la Costituzione americana è una specie di dinosauro di difficile gestione, il presidenzialismo americano è una cosa spesso imbarazzante, Obama è tenuto per la gola, non uso espressioni più volgari, dal Senato, che è in mano ai repubblicani. Tenuto per la gola nel senso che ha dovuto cedere un sacco di cose per vedersi aprire degli spazi sulla gestione del bilancio. Più volte anche Bill Clinton è arrivato a un certo punto in cui, se non raggiungeva un compromesso con i repubblicani, non avrebbe potuto gestire il bilancio, che voleva dire palazzi pubblici chiusi, basta spese militari, eccetera, cioè tracollo di un paese. È stato negli ultimi 10 anni sfiorato almeno 3 volte il tracollo, e forse non è finita. È una forma di governo che è irrigidita in una carta, mentre in Inghilterra si è sviluppata oltre, non è stata mai irrigidita nella carta. In Inghilterra è evoluta in una forma di governo parlamentare che noi abbiamo fotografato e messo sulla carta, mentre in America è rimasta fotografata a metà Settecento e lì paralizzata, perché cambiare la Costituzione americana è difficilissimo, quasi impossibile. Allora, nelle nostre coordinate continentali la Costituzione è sempre qualcosa che nasce dalla storia, non nasce dal diritto. Prima della Costituzione, noi giuristi diciamo che c'è il potere costituente, che è una penosa metafora. Il potere costituente è la forza. Qual è il potere costituente che è stato esercitato in Italia? Il potere costituente è stata una brutta uscita dalla guerra, una brutta uscita dal fascismo, un compromesso tra forze che hanno combattuto dall'altra parte rispetto alle truppe italiane, i partigiani combattevano contro i tedeschi, una posizione difficile come potenza che è stata sconfitta, anche se gli italiani non hanno mai ritenuto di essere sconfitti in una guerra, perché meno male la resistenza ha vinto, e da questa situazione storica molto complicata ne è uscita un'assemblea costituente eletta dagli italiani, prima volta col suffragio universale anche femminile, con un referendum istituzionale contestuale che ha scelto la Repubblica invece della democrazia, e lì si è dato luogo a un processo costituente, per cui il potere costituente è stato esercitato dall'assemblea costituente votata dal popolo italiano, e a un certo punto l'assemblea costituente ha votato un testo della Costituzione, promulgata e entrata in vigore il 1 gennaio del 48. Ecco, quello è l'atto. Quell'atto segna lo spartiacque, potere costituente, potere costituito, Costituzione. La Costituzione costituisce l'ordinamento giuridico, è l'atto che dà inizio all'ordinamento giuridico, è l'atto normativo che crea quel sistema chiuso, no, che vi ho indicato all'inizio, per cui la Costituzione contiene le norme di riconoscimento, cioè le norme che dicono quali sono gli atti normativi che possono innovare all'ordinamento giuridico, l'articolo 70 e quelli successivi. È un evento storico quello che precede, su cui il diritto non c'ha nulla da dire, non c'ha nulla da dire. È un evento storico che cerca di giustificare l'uso del potere costituente. Gli è andata abbastanza bene, il nostro sistema si è accreditato tramite l'Assemblea Costituente, nessuno ha contestato la legittimità della Costituzione. E in Germania la Costituzione è stata fatta l'anno dopo, ma è stato un processo molto più difficile, perché la Costituzione è stata contrattata con le potenze vincitrici da un paese che era occupato dai quattro vincitori, divisi in due blocchi. La Costituzione non è mai stata approvata dal popolo tedesco, ma dagli stati membri, dai Länder. Un processo molto diverso, anche perché poi non poteva risolvere alcuni problemi che sono stati risolti in seguito, cioè che cos'era il rapporto tra la parte occidentale e quella orientale della Germania. Quando nei Länder occidentali si costituisce la Repubblica Federale Tedesca, l'immediata risposta del blocco comunista è costituire la Repubblica Democratica Tedesca. Allora ci sono due Germanie, è difficile avere una Costituzione votata a Occidente che comprenda anche l'Oriente. Vedete, è un processo storico anche quello, molto più complicato del nostro, che ha portato a un'indiscussa accettazione della Costituzione, ma attraverso cose che col diritto non hanno nulla a che spartire. Le Costituzioni nostre non nascono dal diritto, nascono da fatti storici. Fatti storici generalmente anche piuttosto cruenti. Trovate i capitoli indicati come consiglio di lettura, e la prossima settimana approfondiamo questi due temi. Arrivederci, buon weekend.